Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Un'ora di colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin. A sorpresa, i due si sono sentiti per discutere di Medio Oriente, Iran e Ucraina, con la Russia che su quest'ultimo fronte ha ribadito la propria presunta disponibilità a riprendere i negoziati con Kiev. Domani a telefonare a Trump sarà Volodymyr Zelensky. La chiamata arriverà a circa 48 ore dallo stop alla consegna di missili Patriot decretato dal presidente statunitense, che si prepara intanto a festeggiare un traguardo personale. L'ok è arrivato nelle scorse ore dalla Camera alla sua legge di spesa. Nella striscia di Gaza è sempre catastrofe umanitaria, mentre continuano i raid israeliani sui civili in attesa di pane e acqua fuori dai centri di distribuzione degli aiuti. In Italia intanto si torna a parlare di Ius Scholae, con Forza Italia che prima rilancia la proposta, poi mette dei paletti dopo l'apertura arrivata dall'opposizione. Nel frattempo continua l'allerta caldo e soprattutto aumentano le segnalazioni dei sindacati sulle categorie di lavoratori più esposte ai rischi derivanti dalle temperature roventi dell'ultima settimana, mentre il mondo del cinema dice addio a Michael Madsen. L'attore, celebre per i suoi ruoli in Donnie Brasco, Kill Bill e Le Iene, aveva 67 anni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo giovedì 3 luglio 2025. Partiamo dal nuovo confronto che c'è stato oggi tra il presidente russo Putin e quello statunitense Donald Trump. La telefonata non era stata preannunciata, a darne la notizia è stato lo stesso Putin poco prima dell'appuntamento. Il colloquio è durato circa un'ora, i due leader, fanno sapere, hanno discusso di Ucraina, Iran e Medio Oriente. Putin avrebbe confermato la propria volontà di riprendere i negoziati con Kiev, ma senza rinunciare ai suoi obiettivi. Oggi anche il presidente ucraino ha annunciato un colloquio telefonico con Trump, che però è previsto tra qualche ora. Zelensky infatti vuole discutere della decisione statunitense di fermare la consegna di armi a Kiev. Contiamo sul continuo sostegno di Washington perché ha mezzi che l'Europa non ha, come i missili Patriot, ha spiegato lo stesso Zelensky. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si allinea ovviamente a lui. Lo stop alle armi degli Stati Uniti è un serio ostacolo per l'Unione e la NATO. Sentiamo Michele Migone.
Quasi un'ora al telefono, Donald Trump e Vladimir Putin sono tornati a parlarsi la terza volta in poche settimane e oggi l'hanno fatto il giorno dopo la notizia del blocco degli aiuti militari USA all'Ucraina. Non è ancora chiaro chi abbia chiesto il colloquio. L'annuncio della telefonata era stato fatto da Putin. Forse l'iniziativa è stata il Cremlino per anticipare il colloquio previsto per domani tra Trump e Zelensky. Come da copione, dopo, le prime informazioni sulla conversazione sono state diramate dal Cremlino. Il portavoce Peskov ha dichiarato che Putin ha detto a Trump di non voler rinunciare ai suoi obiettivi in Ucraina e poi avrebbe aggiunto di essere disponibile a una soluzione diplomatica. Passaggio significativo. Putin in pratica ha detto a Trump che non ha alcuna intenzione di porre termine alla guerra, ma poi l'ha brandito con la vaga promessa di una trattativa. Sempre secondo Peskov, i due non avrebbero parlato del blocco delle armi statunitensi a Kiev, mentre avrebbero discusso dell'Iran e del Medio Oriente. In attesa di sapere quale sia la versione di Trump sul colloquio, quella offerta a Peskov serve soprattutto a sottolineare il disimpegno statunitense in Ucraina. Non che questo poi ieri non fosse tangibile, ma evidenziarlo nella sintesi della telefonata davanti ai giornalisti ha un preciso scopo politico: far sentire l'Ucraina più isolata e convincere gli europei della inutilità dei loro sforzi militari in aiuto di Kiev. La strategia di Vladimir Putin è chiara ormai da tempo, una guerra di attrito, scommettendo sul disimpegno dell'Occidente. La Casa Bianca non ha ancora diramato un comunicato sul colloquio. Domani ci sarà la telefonata tra Trump e Zelensky. Il presidente USA ha bloccato le armi difensive che servono all'Ucraina contro gli attacchi aerei russi. Non è chiaro che cosa voglia fare Trump. Sicuramente il rubinetto degli aiuti militari gratis di Biden è chiuso. Forse Trump si aspetta che gli ucraini adesso acquistino le armi dagli Stati Uniti.
E se dal punto di vista diplomatico si smuove poco, Donald Trump però può festeggiare un successo interno. La Camera, infatti, il Congresso, ha dato il via libera alla sua legge di spesa con 218 voti a favore e 214 contrari. È avvenuto solo poche ore fa. Come previsto, il presidente firmerà la legge di spesa appena approvata nel giorno dell'indipendenza americana, il 4 luglio, lo ha fatto sapere la stessa Casa Bianca. La cerimonia della firma si svolgerà alle 17 ora locale, quando in Italia saranno le 23. Il Big Beautiful Bill del presidente Trump realizza il programma di buon senso per cui quasi 80 milioni di americani lo hanno votato, il più grande taglio delle tasse per la classe media della storia, la sicurezza delle frontiere, ingenti finanziamenti militari e il ripristino della sanità fiscale. Questo così ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, in una nota. Veniamo adesso al fronte medio orientale. A Gaza, infatti, continua a salire il numero di vittime degli attacchi israeliani. Dopo gli ultimi raid che nel pomeriggio hanno colpito il campo profughi di Burej e Deir al-Balah, sono oltre 100 i civili uccisi dall'alba di oggi. Circa la metà era in attesa di aiuti nei centri di distribuzione degli alimentari. Sulla situazione umanitaria aggravano il blocco all'ingresso di aiuti e il controllo militare dei pochi beni che vengono distribuiti, la mancanza di carburante per i generatori e l'acqua potabile, con la distruzione della rete idrica e di tutti gli impianti di desalinizzazione da parte di Israele. I bombardamenti dunque continuano nonostante la ripresa delle trattative per un cessate il fuoco. Hamas oggi ha fatto sapere che nelle prossime ore risponderà alla nuova proposta di accordo elaborata dagli Stati Uniti. Il gruppo palestinese chiede la certezza che l'intesa preveda concretamente la fine del conflitto. Funzionari israeliani affermano che ci sono elevate possibilità di raggiungere un accordo. Secondo Paola Caridi, scrittrice e giornalista esperta di Medio Oriente, l'esito delle trattative però non è scontato. La ascoltiamo.
Ancora una volta è un tentativo dall'alto, dal vertice verso il basso, non è un tentativo all'interno di una politica della comunità internazionale. Di nuovo Donald Trump che dice, io li ho chiamato i protagonisti e gli ho detto, come dire, che bisogna fare una tregua di 60 giorni, che non è niente più e niente meno che la richiesta che è stata fatta per tante volte, cioè tregua a termine, appunto, come una tregua di 60 giorni e poi si vede. Questa è la proposta americana, questo è anche quello che è disposto ad accettare Israele. Dall'altra parte Hamas dice non si può parlare di tregua, si può parlare di accordo per far finire la guerra. E quindi le cose sono così e rimangono così da almeno da oltre un anno, ma io direi quasi da un anno e mezzo. La proposta è sempre la medesima. L'unico momento in cui è stato possibile liberare gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e delle fazioni attorno in questi quasi due anni è stato attraverso un accordo complessivo. Un primo accordo durato una settimana alla fine del 2023 e poi l'accordo che era stato messo in piedi all'inizio del 2025, e quello è stato l'unico momento in cui gli ostaggi sono stati liberati.
Con l'Unione Europea vedremo cosa succede, ma sarà il presidente a decidere. Questa la succinta dichiarazione ai giornalisti del segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent nel giorno in cui si è svolto l'ultimo round di negoziati tra Stati Uniti ed Europa sul tema dei dazi. La tregua concessa da Trump scade il prossimo 9 luglio. Oggi la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha citato la guerra commerciale dicendo che Bruxelles punta sì a un'intesa, ma che ogni opzione resta comunque sul tavolo. La trattativa non riguarda solo le tariffe doganali, ma abbraccia molti temi, dalla sovranità di Bruxelles in materia fiscale agli acquisti di gas liquefatto. Lele Liguori.
Una sfida a colpi di sovranità è quella che si sta giocando tra Stati Uniti ed Europa dietro il conflitto in corso sui dazi. È una gara che non si vince imponendo la percentuale più alta di tariffe doganali. Sono ormai molte le analisi che concordano su un fatto: l'aumento dei dazi degli Stati Uniti finirà per colpire di più l'economia americana. Ma la guerra scatenata da Trump, tra retromarce, proroghe e sospensioni, si sta rivelando uno strumento per mettere alla prova la tenuta della sovranità fiscale e normativa dei paesi in competizione con Washington, in particolare di quelli europei. Ai tavoli delle trattative in queste ore girerebbero proposte del tipo: dazi americani al 10% se in cambio gli europei acquistano gas liquefatto statunitense e danno un taglio a qualche normativa tanto odiata da Trump e dalle grandi imprese degli Stati Uniti. Quella dell'amministrazione americana appare una manovra che progressivamente riduce la sovranità fiscale e normativa dell'Europa. Giusto alcuni esempi: l'imposizione al 5% del PIL delle spese militari in ambito NATO, l'esenzione dalla Global Minimum Tax solo delle big tech americane, la richiesta degli Stati Uniti di cancellare la Digital Tax europea. Si tratta di maggiori spese pubbliche o di minori entrate fiscali che uscirebbero dalla gestione sovrana degli Stati europei. La guerra sui dazi potrebbe diventare un corollario, niente di più, di uno scontro sulla sovranità fiscale e normativa tra le due sponde dell'Atlantico.
E veniamo adesso alla politica italiana. Un'idea sbagliata e irricevibile per la Lega, un tema di nessuna rilevanza per Fratelli d'Italia. È una levata di scudi quella che si alza dai partiti di governo nei confronti della proposta avanzata oggi da Forza Italia di una legge sulla cittadinanza basata sulla frequenza scolastica, il cosiddetto Ius Scholae. Il leader del partito, Antonio Tajani, l'ha rilanciata dopo il tira e molla dello scorso agosto questa mattina, ma dopo le aperture dell'opposizione ha tirato il freno a mano. Ci sono 7 decreti ingolfati, ha detto, poi la riforma della giustizia da fare, tutto il resto viene dopo. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Anche l'anno scorso era d'estate, sui giornali per settimane si discusse dello Ius Scholae, poi tutto finì in autunno in una bolla di sapone. Giorgia Meloni impose la sua agenda e Tajani non disse più nulla, obbedì. Ora Forza Italia torna a parlare dello stesso tema ed è comprensibile che le opposizioni siano molto caute, anzi alcune proprio non ci credono e chiedono che sia Tajani ora a fare il primo passo concreto. Quando lo farà se ne parlerà, e infatti nel pomeriggio a chi gli chiedeva quando sarà incardinato lo Ius Scholae, il capo di Forza Italia ha iniziato a frenare. Adesso ci sono 7 decreti, è tutto ingolfato, c'è la riforma della giustizia e poi tutto il resto, ha detto. Insomma, si è capito che anche questa volta Tajani ha avuto voglia di scherzare, ma lo fa sulle speranze di molti ragazzi che chiedono la cittadinanza e rischiano nuovamente di rimanere delusi. I tempi di Tajani sono lunghi, se va bene in autunno, quando, guarda caso, ci saranno le regionali, e la destra non ha voglia di perdere le elezioni con un tema che non ha mai sentito, anzi le è ostile. La Lega ha detto subito di no, incurante del fatto che la proposta di Tajani preveda la concessione della cittadinanza dopo ben 10 anni di scuola in Italia, e si dice indisponibile a trattare sui tempi. Per Salvini è un tema che non esiste, la stessa cosa per Fratelli d'Italia. Il sospetto è che Forza Italia usi questo tema come segnale di vita nei confronti della famiglia Berlusconi. I 10 anni di scuola per i bambini e i ragazzi stranieri sono il doppio di quelli che invece prevede la proposta del PD, 5 anni, ma le opposizioni avevano comunque aperto la possibilità di discuterne in Parlamento. Se Forza Italia è conseguente ci ride il cuore, dice Conte. Anche il PD attende soprattutto di vedere se Tajani ha il coraggio di presentare una proposta e chiedere di discuterla subito, sapendo però di creare divisioni in aula. Se passa, passerà con chi la vota, dice Forza Italia, ma per il momento è ancora una chiacchiera da estate rovente. Linea lo studio.
E adesso parliamo di un altro provvedimento appena approvato, il cosiddetto protocollo caldo. Quando gli accordi territoriali recepiranno questa misura, il caldo sarà già finito. Fare a luglio questo protocollo è una cosa di cui dovrebbero vergognarsi anziché vantarsi. Ha parlato così oggi il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Franco Mari, a proposito appunto dell'intervento del governo per tutelare i lavoratori dalle temperature elevate. In tutta Italia si moltiplicano le segnalazioni dei sindacati su categorie di lavoratori particolarmente esposte e anche su stabilimenti già ben oltre la soglia fissata di 35 gradi. Alla Relevi di Mantova gli operai hanno annunciato uno sciopero, mentre la piattaforma di delivery Glovo ha cancellato le compensazioni dovute ai rider per le fasce di maggior caldo. C'è poi il problema dei cantieri pubblici, dove si continua a lavorare proprio in virtù della pubblica utilità. Il servizio di Massimo Alberti.
Se a far rischiare la salute sul lavoro è lo Stato, nonostante le ordinanze emanate dalle regioni e ora anche il protocollo, che pure deve essere recepito, ci torneremo poi, c'è un problema cantieri pubblici. Le ordinanze regionali, ma non solo, fanno eccezioni per i cantieri di pubblica utilità. E così a Bergamo sembra di essere tornati ai tempi del Covid. Bergamo non si ferma. Ci sono le urgenze legate alle opere del PNRR, spiega l'assessore della giunta di centrosinistra all'Eco di Bergamo. Approfondiremo il tema. Ma anche a Brescia, sempre centrosinistra, i cantieri che rientrano in pubblica utilità hanno continuato. Lavori in corso da mesi di programmazione ordinaria e non certo emergenziale, racconta Manuel Colosio sul Corriere a Brescia. Segnalazione analoga dei sindacati arrivano in Veneto, nei cantieri del tram a Bologna. E in Sicilia, con 40 gradi, si continua a lavorare sulla Palermo Catania, anche qui con la scappatoia della pubblica utilità. I lavori stradali si fanno d'estate per la riduzione del traffico, ma il clima è cambiato e non da ora. Il protocollo appena siglato non elimina il problema. Intanto il decreto deve essere emanato e non si sa quando, non indica un valore soglia che faccia scattare le misure, in più serviranno accordi nei territori, nelle categorie. Insomma, per quest'anno resterà tutto sulla carta. La critica arriva dal segretario degli edili CGIL, che parla di palla in tribuna, provvedimento tardivo, insufficiente, non strutturale per il protocollo che il suo stesso sindacato ha firmato e che di fatto non prevede né obblighi né controlli, e servirà una norma apposita anche per i fondi della cassa integrazione. Se gli enti locali sono i primi a trovare scappatoie per non fermare i lavori, si può solo immaginare cosa succederà lontano dai riflettori tra le piccole e medie imprese private, dove spesso non c'è neppure il sindacato.
E parliamo di lavoro, ma in chiave morti sul posto di lavoro, perché appunto è deceduto dopo 2 giorni di ricovero in ospedale a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, l'operaio di 48 anni finito in coma per le esalazioni respirate all'interno di una cisterna in cui si era calato per liberarla da un pezzo di metallo che vi era rimasto incastrato. Nell'incidente si era sentito male anche un collega che aveva cercato di soccorrerlo. La procura di Vicenza, che ha già aperto un fascicolo, con ogni probabilità disporrà anche l'autopsia sul corpo dell'operaio. Lutto intanto nel mondo del cinema. L'attore di Donnie Brasco, Kill Bill e delle Iene, Michael Madsen, è stato infatti trovato morto nella sua casa di Malibu questa mattina all'alba. Aveva 67 anni. Il suo manager ha spiegato che Madsen è morto per arresto cardiaco. Negli ultimi 2 anni Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente e si stava anche preparando a pubblicare un libro di poesie dal titolo Tears for My Father, Outlaw Thoughts and Poems. Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con le ultime dal mondo dello sport, a partire dal tennis di Wimbledon. Grande giornata per gli azzurri in campo. Jannik Sinner infatti supera 3-0 l'australiano Vukic e passa al turno successivo. Si qualificano anche Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Nel singolare femminile ottima prova di Elisabetta Cocciaretto, mentre non ce la fa Lucia Bronzetti. Domani pomeriggio in campo per il terzo turno Luciano Dardari e Mattia Bellucci. Spazio anche al calcio con gli europei femminili ospitati dalla Svizzera. Buon esordio delle azzurre che vincono 1-0 contro il Belgio. Nello stesso girone dell'Italia presenti anche Spagna e Portogallo. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.